siamo convinti che adesso il collegamento telefonico con il nostro ospite di oggi, maestro Vittorio Innocenzi, che stiamo ascoltando in sottofondo con il banco, dovrebbe andare meglio.
Vogliamo provare? Va meglio?
Va molto meglio, adesso sento la sua voce, perfetto. Mi spiace perché poi ci stava raccontando la filosofia che c'è dietro Transiberiana poc'anzi, ho paura che gli ultimi secondi della nostra chiacchierata non fossero stati proprio intelligibili, quindi ci raccontava appunto della scelta di citare, no? Un percorso infinito, no? In un territorio vastissimo.
Ma parlavo del perché abbiamo deciso di fare un disco inedito. Perché Transiberiana? Perché ha una forza di suggestione metaforica che ci ha affascinato fin dal primo momento quando il titolo ci è venuto in testa. Cioè, la Siberia è una terra sconfinata, enorme. La Transiberiana è il tragitto che fa il treno partendo da Mosca arrivando a Vladivostok sul Mar del Giappone, sono 9.300 chilometri che attraversano questi chilometri di binario, una terra sconfinata e ai limiti dell'invivibile. Alcune zone della Siberia settentrionale orientale si vive a meno 70 gradi.
Pazzesco.
Di temperatura.
Pazzesco.
E quindi è un vivere con difficoltà, è un sopravvivere con una natura matrigna. Mm-hmm. Ed è quello che sta accadendo ai nostri giorni. Vediamo il problema ambientale, la crisi climatica.
Sì.
Stiamo distruggendo il nostro habitat, ma non soltanto quello, stiamo mortificando, quello che ti dicevo poco fa, lo ripeto se non si è sentito bene perché ci tengo molto.
Sì, sì.
Secondo me stiamo mortificando e ridicolizzando, sbeffeggiando la parte più importante della nostra natura umana, quella spirituale, cioè le idee, i sogni, i principi, le parole, i pensieri, sono la parte più profonda dell'essere umano e che oggi viene svilita.
Sì, stavo per dire sviliti, infatti, esatto.
Diffusa e presuntuosa, esatto. Soprattutto. Cioè, chiunque si improvvisa mettere a pansé, io resto allibito quando sento che si aprono tavoli fra l'epidemiologo biologo e l'idraulico e parlano sulle problematiche dei vaccini, perché l'idraulico lui lo sa se fa bene o fa male,
come se avessero gli stessi titoli.
L'epidemiologo che ha studiato soltanto 10 anni in più di università e 2 lauree, ma non contano niente.
Questo forse è un effetto
più crassa.
Certo.
È più presuntuosa ed è terribile.
Forse anche un effetto di una certa logica della comunicazione di oggi che attraverso i social network dà l'illusione un po' a tutti di essere parte in causa, di avere un'opinione degna appunto magari di chi è veramente esperto in materia anche se non si hanno quelle competenze.
Ma sai, c'era un vecchietto, si chiamava Socrate, tanti anni fa, 2300 anni fa, che diceva che sapere di non sapere è la prima forma di sapere. Io lo devo sapere che so meno di uno che ha studiato epidemiologia e biologia. Non posso credere che quegli studi siano stati inutili, perché il sapere non si orecchia, non è un motivo che si canta ad orecchio senza leggere neanche la musica. Il sapere è lavoro, è fatica, è acquisizione, è sperimentazione, è riscontro, è confronto, è ricerca.
Certamente.
Ma tutte queste cose che sembrano banali, per quanto sono ovvie e di uso del buon senso comune, che io credo siano affermazioni che risultano a molte orecchie strane.
Certo.
Non siamo più abituati a pensare in questo modo.
No, sono concetti che infatti andrebbero ribaditi. Senta, prima parlavamo di un discorso, no, che univa appunto l'etichetta in sé d'auto, univa Banco, PFM, le grandi glorie della musica italiana nelle pubblicazioni di oggi. Ma è mai esistita una rivalità Roma-Milano anche tra voi e la PFM? Perché era una cosa che girava, no, come chiacchiera tempo fa. Oppure alla fine...
Guarda, io posso spiegare la mia opinione personale, non c'è mai stata rivalità fra noi e la PFM, perché ognuno fa, apparteniamo allo stesso filone, diciamo così,
certo,
stilistico, ma con peculiarità assolutamente diverse. Noi puntiamo molto sulla parte testuale, la parte delle liriche, delle parole. Abbiamo sempre avuto una vocalità importante da solista.
Mm-hmm.
La parte del virtuosismo strumentale abbiamo sempre messo al servizio delle composizioni più che dell'esibizione un po' fine a se stessa, no?
Certo.
Spesso può essere il problema del tecnicismo. Loro sono proprio tanto diversi. Però la gente spesso ha bisogno di queste rivalità.
Esatto.
Parte le coppie, Beatles, Rolling Stones.
Sì, esatto.
Allora,
sono quelle semplificazioni.
La natura umana che predilige le guerre.
Guardi, c'è un esempio proprio cronaca di ieri, non so se ha sentito la notizia, per cui abbiamo vinto, diciamo così, come paese in realtà, l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026.
Ah no, non l'avevo seguita questa notizia.
Che si svolgeranno a Milano e Cortina.
Milano e Cortina.
E quindi nel momento in cui l'Italia sta festeggiando per questa notizia, poi è scattata ovviamente la polemica, perché ricorderà che qualche anno fa Roma stava per candidarsi
a Milano e Cortina.
Esatto,
sì, certo.
E quindi adesso la dinamica è ritornata sull'asse Milano-Roma. Lei che opinione ha su quella scelta che fu fatta di non partecipare nemmeno come candidatura?
È stata una scelta sciagurata, perché se tu sei in grado di governare una nazione e ti offri come forza che può essere in grado di governare una nazione, non puoi avere paura di governare dei grandi eventi, perché allora poi dopo ci sono le persone che rubano. Se sei capace di governare e amministrare, farai in modo che questo non accada, ma non che togli un'opportunità così importante di crescita, di immagine, di giro dell'economia. Ma scherziamo, è stata una grande dabbenaggine, è stata una cosa inaccettabile aver rifiutato le Olimpiadi per Roma allora.
Certo.
E l'hanno dimostrato ora, che l'hanno riproposta e sono state accolte.
Esatto.
Per Roma sarebbe stato un momento importantissimo di crescita. La capitale della nazione è sempre di più in un degrado inaccettabile, per incapacità ad amministrare e gestire la cosa pubblica.
Percepisco insomma che lei non è soddisfatto dell'attuale amministrazione, mi sembra di intuire.
Io avevo delle case dei nostri figli, li ho vendute tutte, perché non voglio essere amministrato da gente sciagurata, perché i risparmi di una famiglia, se sono fatti con onestà, sono faticosi, sono sudore e sangue, una vita intera, e per poi avere una città. Io avevo accanto al portone di casa dei miei figli a Roma una buca che c'è stata 6 mesi, poi è stata chiusa con un rattoppo indecoroso, e va bene così. Non mi piace vivere in una città gestita in questo modo.
Certo, e lei insomma la città la conosce bene, insomma.
Sì, per cui il risultato è stato che ho venduto le case.
Ecco, quindi diciamo che il suo pensiero è stato espresso in maniera molto convincente. E, tornando alla musica, le volevo chiedere questo: parlando del genere, il prog in generale, anche facendo un confronto con le grandi band internazionali, c'è un periodo che guarda caso combacia un po' per tutti negli anni 80, che è stato definito un po' di adeguamento, no, di molte storiche band prog a una fase un po' più commerciale. Direi che in questo senso, e comunque secondo me non c'è nulla di male, quella fase l'ha vissuta anche il Banco, perché penso.
Sì, è una vecchia carriera che mi fa piacere riprendere.
Perché spesso torna, no? Come se fosse un'onta, no?
No, ma si tranciano dei giudizi a volte, veramente fuori luogo. Mentre i percorsi della carriera di un artista, se è un artista vero, non dico grande o piccolo, dico semplicemente vero, sono sempre dettati dall'approccio con la ricerca creativa. E noi quando passammo dagli anni 70 agli anni 80, noi, io parlo di società italiana,
sì,
occidentale in genere forse, passammo da una società che ricercava idee, ideali, riferimenti di scale valoriali centrali come baricentro della nostra esistenza, ad un consumismo più frivolo, più veloce. C'era l'accelerazione della comunicazione, l'accelerazione del consumismo, e quindi questa accelerazione dei tempi già faceva troppo lungo Banco del Mutuo Soccorso. Mi è venuto in mente il grande Massimo Troisi quando
Massimiliano,
si vergognava,
no?
Di dire che voleva chiamare il proprio figlio Ugo come il padre, che era troppo tradizionale, disse che lo faceva perché con un nome così corto il bambino cresceva.
Esatto, che se lo chiami Massimiliano quello se ne va.
Ugo si fermava subito, invece Massimiliano,
esatto,
bambino, ha già attraversato la strada,
sarebbe cresciuto
scostumato.
Ve lo ricordo. Ma bene.
Che bella ironia. Però nella realtà Banco del Mutuo Soccorso, in quel momento c'era l'urgenza, facevamo un album, si chiamava Urgentissimo, non a caso, c'era l'urgenza di arrivare prima.
Sì.
Il rito dell'ascolto negli anni 70 era qualcosa di particolare. Un appassionato di musica aspettava che uscisse quell'album che aveva prenotato, e non se andava 2 o 3 volte nel negozio e non c'era, non ne comprava un altro, aspettava ancora, ribadiva la prenotazione. Quando arrivava, si faceva così, si telefonava a quegli amici più intimi, si invitava a casa a bere una birra e ad ascoltare insieme il disco, luci spente e si ascolta il disco, tutto di fila, una prima volta, commenti, si riascolta, quindi era un modo
una fruizione diversa,
certo. E di attenzione, certo. Per cui consentiva agli artisti di poter fare delle scelte anche complesse, perché l'ascolto sarebbe stato attento, predisposto al riascolto reiterato, e non se non arriva subito al primo ascolto già non va bene.
Certo.
E poi arrivano gli anni 80 e cambia tutto. Se non c'è quel disco ne compri un altro, quando esce non è che chiami gli amici per sentirlo tutti insieme, per commentarlo, per fare la critica musicale in diretta, per condividere e confrontare le tue impressioni con quelle dei tuoi amici. No, comincia tutta la parte, il periodo industriale, nasce il playback, nascono le produzioni molto sofisticate tecnologicamente, ma meno poetiche, con meno forse visionarietà, con più pragmatismo, e quindi a un minuto esatto ci deve essere il chorus, la parte più orecchiabile, se no l'airplaying radiofonico non funziona, non va bene, allora i brani devono essere 3 minuti al massimo, ma a 60 secondi ci deve stare il chorus.
E da allora ancora ci sono queste leggi, lo sappiamo bene.
Tutto quello che il rock progressivo quando è nato aborriva, detestava,
certo.
Perché i luoghi comuni e i cliché ci hanno sempre fatto vedere rosso come i tori di una corrida. Per cui succede nel primo album del Banco del 72, il Samba da Raio, che c'è il brano più corto che io ho scritto, Passaggio, durava 20 secondi e qualcosa. E il brano più lungo che ho scritto, Giardino del Mago, 19 minuti. Perché non era affatto vero che i brani dovevano durare esattamente così, essere articolati esattamente così, parlare sempre di lei, di amore, di cuore. No.
Era un rompere le barriere.
Sì, è stato un anelito anarcoide di fantasia creativa che voleva proprio la ricerca, l'innovazione.
Ma questa voglia c'è ancora per oggi. Lei come lo vede il prog per le nuove generazioni?
Io lo vedo bene se non si diventa non si cade intrappolati nei cliché. Cioè il progressive nasce proprio come allergia ai cliché, lo stavamo dicendo, no? Ai luoghi comuni, agli steccati, alle déjà vu. Se poi tu fai il prog come un cliché, allora stai tradendo proprio la filosofia originale.
È un controsenso.
Mi riferisco al fatto che non basta mettere dei momenti strumentali più lunghi di quelli che si usa mettere nelle canzoni, non basta mettere qualche tempo dispari e qualche argomento strano, inusuale nei testi. No, questi sono cliché, sarebbe una grottesca imitazione del fare finta che.
Come sarebbe come tradirne la filosofia?
Deve sentire come bisogno il tempo dispari. Cioè, significa che quella frase che suono con la chitarra sul tempo dispari
ha un
è
senso.
Più forte, più efficace, cioè, suona meglio.
Cioè, non è che ho pensato devo fare un tempo dispari.
Esattamente.
Un po' come quando Waters ha pensato del 7/8 di Money, gli è venuto così, non penso che abbia pensato faccio un 7/8.
No, il 7/8 perché era più figo, perché era più originale. Sarebbe una cosa ridicola. Ecco, quindi io direi di ribadirli questi concetti, perché è importante, sai, ci si può cadere in trappola anche in buona fede senza accorgersene.
È verissimo. Forse Steven Wilson dei Porcupine Tree in qualche modo è riuscito a rinnovare, no? Infatti lui fa un suo prog, anche se deriva dai Pink Floyd, dai Rush.
Ma è giusto che sia così, perché l'altro aspetto costante nel rock progressive è sempre stato la ricerca. Cioè il provare a verificare la possibilità di commistioni, di contaminazioni trasversali apparentemente astruse, poi però funzionano. Come avrai sentito in Transiberiana, quando parte il brano non sai mai come va a finire, come volte. Dietro l'angolo c'è sempre la contaminazione. Mi viene in mente Il Grande Bianco, che è un brano che io amo molto. È il racconto di una grande nevicata. E come questi fiocchi di neve vengono giù, c'è la reiterazione del con cui partono le due chitarre in controcanto una dell'altra, e poi cambia colore, ma prosegue questa continuità, come cambia la fisionomia del panorama intorno a te quando sei in piedi mentre ti nevica addosso senza interruzione. È una sensazione strana, come se fosse il flusso della vita che non si ferma sui tuoi pensieri, ma ti travolge e ti porta con sé. E poi cambia tutto intorno la fisionomia del paesaggio, la fisionomia delle cose che hai intorno, perché la neve le trasforma. E poi all'improvviso questo brano, con questa reiterazione, però io dico no, qua ci deve stare un momento musicalmente si definisce patetico, cioè di grande emozione, di liricità,
di pathos,
di visceralità. E quindi ba 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 ba. C'è quasi un tema da romanza lirica, che volevo affermare l'italianità, e c'era bisogno in quel momento di uno slancio melodico proprio, di una bella linea melodica ampia, larga, e esce fuori da questo ambiente invece di stile minimalista,
bellissimo,
alla Michael Nima, per tanto per capirci. E subito dopo questa apertura struggentemente lirica, gira ancora una volta la pagina e dice un groove funky. E che c'entra funky con la liricità operistica e con la musica alla Michael Nyman?
È quel sovvertire le regole, quell'andare oltre le barriere che dicevo prima.
Qualcuno, qualche grande del passato della musica, un certo Miles Davis, diceva che esistono due generi di musica, quella buona e quella cattiva.
È vero, sempre, è una regola sempre vera.
E gli steccati che utilizziamo a volte, li utilizziamo soltanto per comunicare un ambito più o meno di riferimento.
Perché ci danno sicurezza magari nell'analisi.
Sì,
no?
Ma non sono identitari, non c'è la fotografia. La musica va ascoltata, con il cuore, con la fantasia della testa, libera, scevra da preconcetti.
Sentite, ascoltatori, che bello vivere la passione del compositore, della mente creativa, di un grande maestro come Vittorio Innocenzi, che oggi ci ha fatto un grande regalo. A noi è piaciuta tantissimo anche Ruderi del Gulag, anche per la tematica.
È un brano che amo molto, perché
molto delicato.
Interpreta proprio queste affermazioni che ho appena fatto.
Esatto, e noi infatti l'abbiamo messa in sottofondo, adesso ce l'ascoltiamo, ringraziandolo ancora una volta per essere stato con noi su Radio Dimensione Musica, e speriamo un giorno di trovarla nei nostri studi per parlare ancora di grande musica. Grazie,
sarà
davvero
con grande piacere quando accadrà.
Alla prossima.
Ripeto,
allora
Fiumicino ce l'ho nel cuore, per cui quando accade è sempre un piacere,
e a noi farà piacere accoglierla qui. Grazie ancora e ottime
buona
cose,
buona giornata, un abbraccio a tutti, ciao.
per intrappolare le idee. Queste mura sono inutili, queste sbarre solo ruggine. Senza gabbie ci imprigionano, nel futuro qui non servono. Oggi scegli la tua cella, puoi comprare ogni comfort e puoi passarci la vita.
Fine ce lo siamo sentito praticamente tutto, come spesso abbiamo fatto in questi giorni. Transiberiana, i Ludri del Gula, che su queste note vi saluto già subito, così senza avere altro tempo, perché la chiacchierata con Vittorio Nocenzi, che a noi è piaciuta tanto, spero anche a voi, ci ha preso qualche minuto in più, ma va benissimo. Ci ritroviamo domattina dalle 8 per andare come sempre a caccia di musica, e sarà sempre buona musica come quella che avete ascoltato oggi. Bye bye e buona giornata da Luca Cacciatore.
Radio Dimensione Musica. Spot.